Ed eccoci appunto alla prima diretta con una compagna di Milano con cui inizierò a introdurre un po' l'argomento Albania, con un minimo di profondità appunto storico-politica prima di entrare sul bando in sé della costruzione del nuovo CPRI. Ci senti?
Pronto? Ciao, sì, vi sento benissimo. Mi
Benissimo,
sentite?
benissimo. Oggi abbiamo avuto mille problemi tecnici, ma almeno il telefono funziona. Benvenuta su Arraga, puntata su frontiere contro detenzione amministrativa di Radio Blackout. E, appunto, questa puntata, come abbiamo già avuto delle puntate effettivamente specifiche su questo nuovo progetto di esternalizzazione, non più solo delle frontiere in senso stretto e letterale, ma anche della detenzione amministrativa con l'apertura del bando e per la costruzione di un nuovo CPRI e appunto varie altre ramificazioni della prigione in terra in Albania, di cui magari inizieremo a parlare con te per poi andare a passare anche la palla a un'altra diretta. Il primo passaggio da fare insieme, se ti va, è di un po' affrontare il rapporto storico tra Italia e Albania in termini appunto interpretabili nei termini della colonia, proprio perché quello che ci interessa un po' iniziare a scandagliare nella sua profondità è come questa costruzione di una prigione al di fuori dei terreni, diciamo, nazionali si inquadra in un'interpretazione che possiamo dare nei termini di relazioni tra Italia e Albania di colonia.
Ciao di nuovo, spero mi sentiate e grazie comunque di questa discussione che credo anche sia importante fare insieme.
Bene, grazie a te.
Partendo da un'analisi anche più storica, che comunque è importante fare perché ha comunque un grande legame con quelli che sono gli accordi attuali neocoloniali. Sottolineiamo una presenza italiana che non ha inizio né nel 1939 con il fascismo, la presenza italiana nella penisola dell'Albania, ma ha inizio molto prima. Per fare un attimo anche un riassunto di quella che è la storia del popolo albanese, l'Albania prende indipendenza nel 1912, prima è stata occupata dall'occupazione ottomana. E nonostante l'indipendenza del 1912, le forze occidentali, tra cui anche l'Italia, continuano a cercare di invaderla e occuparla. E nonostante questo, comunque, la società albanese, tengo a sottolineare che era organizzata in diverse tribù, quindi non c'era ancora lo Stato come quello occidentale e autoritario, ma si gestivano attraverso delle assemblee e scambi reciproci. Queste tribù sono state importantissime durante le occupazioni sia ottomane che poi dei paesi occidentali perché sono state la forma di resistenza in Albania a quello che era il volere instaurare un vero e proprio stato di sistema liberale come quello appunto occidentale. E, tra questi paesi, quindi tra i paesi occidentali che hanno cercato diverse volte di occupare l'Albania, anche riuscendoci, era l'Italia. E già a partire dalla prima guerra mondiale, in realtà, quindi ancora prima del fascismo, gli italiani hanno rivendicato diciamo, attraverso diversi accordi, il territorio albanese, in particolare l'occupazione del militare, quindi un'occupazione vera e propria della città di Vlorë, che si trova nella costa sud dell'Albania, e questi erano quindi frutto di un interesse di una politica espansionista nell'Adriatico da parte dell'Italia, che poi era sostenuta anche dagli altri paesi, dalle altre forze occidentali, quali anche l'impero austro-ungarico. Perché? Perché comunque l'Italia aveva questa politica espansionista di interesse economico e perché nelle coste albanesi si erano stati trovati diversi giacimenti petroliferi, di cui l'Italia poi conseguentemente nel fascismo riesce a impossessarsi. E appunto a espandersi quindi in tutto l'Adriatico e affermarsi quindi come potenza effettiva di contrasto sia alla Grecia che alla Serbia. E questa presenza comunque, come dicevo anche prima, non è mai stata veramente accettata appieno dal popolo albanese, se non appunto dai proprietari che comunque ne ricavavano un interesse economico attraverso gli accordi con l'Italia. Tant'è che nel 1920 c'è stata un'insurrezione insurrezione, come dicevo prima, attraverso queste piccole tribù organizzate albanesi che obbligò lo Stato italiano per la prima volta, poi di nuovo nel fascismo, ad abbandonare l'occupazione, quella militare, nelle coste albanesi. E, avvicinandoci sempre di più a quello che nel 1939 è stato il protettorato italiano in Albania, l'occupazione non si è fermata, quindi l'Italia ha sempre cercato di affermarsi come forza, quindi forza nel Mar Adriatico attraverso l'occupazione dell'Albania. Nel 1925 infatti tornano e l'Italia ottiene effettivamente una cessazione petrolifera, quindi continua i suoi interessi politici e economici, fonda una banca nazionale di capitale italiano, quindi inizia sempre di più questa affermarsi di una politica coloniale e offre prestiti per la costruzione di quelle che dovevano essere delle infrastrutture per l'Albania e soprattutto inizia un addestramento militare di stampo fascista mirata soprattutto alla formazione dei più giovani. Quindi c'è questa presenza italiana non solo da un aspetto economico ma un voler influenzare anche quella che era la cultura giovanile, l'avvicinamento di a quello che poi sarà la cultura fascista e militarista. E l'Italia quindi attraverso anche questi prestiti economici in un certo modo tende a mantenere l'Albania dipendente ad essa appunto economicamente, e fino al 1939 in cui il ministro fascista degli esteri italiani attua una vera e propria occupazione diretta dell'Albania. E i fascisti quindi nel 1939 nominano protettorato italiano l'Albania, il Parlamento viene sciolto, quindi il Parlamento albanese non esiste più, ma viene costituito quello sotto il partito fascista, quindi una vera e propria espansione dell'Italia a partire dalla Puglia fino a tutto il Mar Adriatico, e riescono a occupare quindi l'Albania. E così come allo stesso tempo creano un programma di fascistizzazione della società, in che modo? Istituendo delle fondazioni e organizzazioni come avevano fatto già precedentemente all'inizio del Novecento, e quindi le organizzazioni giovanili fasciste, di nuovo per continuare quindi a instaurare quella egemonia culturale fascista, di stampo fascista. E comunque come dicevo anche all'inizio, il popolo albanese non tanto per una questione nazionalista, perché appunto lo Stato e l'idea di Stato in Albania non era ancora così presente come sarà poi con l'instauramento dello Stato comunista, quindi c'era una voglia delle tribù di auto-organizzarsi, di mantenere la propria cultura e quindi di non accettare appieno quella fascista italiana, che scoppia in diverse rivolte che l'Italia continua a sopprimere, e cercando anche di diciamo appiattire e attenuare queste rivolte con una propaganda che ancora oggi viene fatta, quindi l'aiuto e la costruzione di infrastrutture, mentre appunto l'unico scopo era l'espandersi nell'Adriatico e sfruttare le risorse di prima materia in Albania. Per concludere, anche se poi ci sarebbero tanti altri passaggi, i soldati albanesi, quando l'Italia arriva e continua la sua occupazione dell'Albania, entra anche in guerra con la Grecia, quindi arruola i giovani albanesi, i soldati albanesi nel proprio esercito. La risposta dei giovani albanesi è quella di disertare la guerra italiana contro la Grecia, così come speravano in una perdita, in una sconfitta delle forze fasciste sia contro la Grecia e quindi in generale anche dell'occupazione italiana in Albania. E la repressione italiana continua in questi anni contro le rivolte dei piccoli gruppi organizzati albanesi, e si oppongono sin dal 1939 all'inizio con tentativi di resistenza, quindi forme di guerriglia, e fino anche ci sono stati anche degli episodi di attentato, hanno tentato quindi di assassinare Re Emanuele III in Albania, appunto. E, tra questi gruppi appunto di resistenza ci sono fonti che rivelano che non erano solo gruppi appunto di organizzazione sì spontanea, ma comunque di ideologia anti-autoritaria, quindi più anarchici. Mm-hmm. E poi quelli che hanno preso piede fino all'indipendenza, della liberazione da parte della presenza dell'occupazione nazifascista, quindi comunisti di forma appunto molto più autoritaria, che si sono poi organizzati in maniera quindi appunto di gerarchica, anche la presenza dei gruppi che hanno combattuto fino al 1942, creando così il movimento di liberazione nazionalista albanese, e che di fatto ha combattuto l'occupazione nazifascista in Albania. Ma io ci tenevo a sottolineare il fatto che comunque nel 1942 effettivamente è stata sconfitta l'Italia, e alcuni dei soldati stessi che facevano parte del quello che era l'esercito fascista sono usciti dall'esercito italiano per combattere insieme ai partigiani albanesi contro l'occupazione fascista, e quindi creando un fronte di resistenza assieme agli albanesi. Mm-hmm. E ci tenevo poi a sottolineare come l'organizzazione quella iniziale dell'Ottocento, delle tribù dei popoli albanesi anti-autoritaria, piuttosto appunto egualitaria, sia rimasta anche poi nel tempo, fino a poi l'arrivo del regime comunista in seguito alla liberazione dal fascismo italiano. Ecco.
Grazie mille, in effetti assolutamente pertinente iniziare a inquadrare un po' più storicamente i rapporti e anche le forme di resistenza, come giustamente hai rimarcato tu varie volte lungo questo racconto, e che ci fanno spunto un po' riscaldare il cuore, rispendere la speranza che comunque ci saranno anche forme di resistenza possibili rispetto alla costruzione di questa nuova prigione. E a proposito di colonia, vista appunto questo inquadramento storico-politico, ci viene in mente se c'è voglia di un po' raccontare la situazione oggi in Albania, sempre da, come dire, con una chiave, con un angolo di sguardo che parla della colonia, che racconta di cosa, quali sono le forme che la colonia assume oggi, no? Il concetto di colonia ormai è quasi, diciamo, ampiamente discusso per quanto riguarda la colonia di insegnamento che Israele porta avanti nella striscia di Gaza, però appunto il concetto di colonia è un concetto molto complesso che ha profonde radici nella storia e forme in cui si manifesta in modo molto diverso nella storia e nei territori, e anche che viene incorporato in modo molto potente nelle vite degli esseri umani, intersecandosi in modo molto complesso con l'oppressione lungo la linea del colore, che secondo me in Albania è ancora più complesso, perché appunto la classica rappresentazione dell'oppressione dentro la linea del colore fa una distinzione netta tra la persona bianca e la persona non bianca, invece qua stiamo parlando appunto di forme di razzismo all'interno della definizione stessa di bianchezza, no? Quindi la periferia della bianchezza, del concetto di bianchezza, per cui un po' muovendoci in questi concetti non facili di cui avere una disamina immediata, però iniziando a provare ad andare un po' più nella complessità, se ti va di inquadrarci un po' la forma che la colonia dentro la bianchezza assume nel territorio albanese, a prescindere dalla evidente forma coloniale del costruirci una prigione su un altro territorio, ecco.
Assolutamente, perché comunque questo non è né il primo degli accordi che ci sono stati tra l'Italia e l'Albania, perché appunto già di nuovo a partire dagli anni 90 l'Italia è stata una delle prime forze occidentali a instaurarsi di nuovo in Albania e andare a portare avanti quelli che sono accordi in un primo momento economici, ma che di fatto adesso diventano e si rafforzano sempre di più, come quello del CPR. E come dicevo prima, questo programma coloniale che l'Italia aveva è presente tutt'oggi in una forma appunto neocoloniale, quindi con nuovi linguaggi e nuove modalità che non sono più quelle delle occupazioni delle terre per un giacimento petrolifero, ma uno sfruttamento vero e proprio in tutti i settori. E l'Italia è molto presente, anzi è il primo tra i paesi con più imprese attive in Albania. Questo cosa significa? Che ad esempio da un punto di vista di quello lavorativo, l'Italia ha aperto un mercato, ha dato il via a un mercato liberale attraverso la delocalizzazione delle proprie aziende e imprese. Infatti, come dicevo prima, è il paese con più imprese in Albania, e questo ha un aspetto neocoloniale non solo nella sua presenza, non è solo un accordo economico, ma l'Italia ha tantissimi interessi che porta avanti a proprio favore, sfruttando quella che è la forza lavoro invece dei giovani albanesi. Infatti negli ultimi 10 anni migliaia di giovani in Albania albanesi hanno lavorato sottopagati nei call center italiani, e quindi portando avanti quella che è la delocalizzazione appunto di tantissime aziende, soprattutto di call center. E questo è un esempio appunto nel modo in cui l'Italia sfrutta la forza lavoro in un paese estero, in questo caso l'Albania, dove può pagare meno tasse, può aumentare i propri profitti senza rispettare tutte quelle che sono invece le legislazioni europee che dovrebbero rispettare in Italia. Quindi un'ora lavorativa pagata pochissimo, un terzo forse di quello che pagano in Italia, e attraverso invece una presenza appunto del grandissimo del mercato, non solo dal punto di vista lavorativo, l'Italia comunque ha un progetto coloniale che vede un grande controllo e una grande presenza culturale che mira l'influenza diretta dei giovani albanesi, quindi al loro avvicinamento alla cultura italiana in diversi modi. Ad esempio, ci sono tantissime scuole, istituzioni religiose finanziate dalle chiese reazionarie cattoliche italiane, che erano già presenti durante il fascismo. Per una parte da aggiungere quella che già nel 1900 l'Italia impone alle scuole albanesi l'obbligo della lingua italiana a partire dalle scuole medie. Questo viene portato avanti sia da queste appunto istituzioni religiose di stampo cattolico, ma anche attraverso diciamo una maniera molto più semplice, che è quella di aprire canali televisivi da parte di imprenditori italiani, che sono ovviamente poi rimandi alla cultura italiana o riproduzioni nella TV albanese di format televisivi, soprattutto come quelli della Mediaset. Quindi non sono coincidenze e né similitudini culturali, come vuole raccontare la propaganda di destra italiana, attraverso affermazioni come siamo cugini, siamo simili, abbiamo una cultura simile. No, questa è una narrazione per farsi accettare dall'opinione pubblica albanese, che sappiamo benissimo invece quanto invece appunto gli albanesi siano nell'opinione e nella propaganda discriminati e lasciati morire in mare o nei confini. Quindi l'Italia cerca di raccontarsi in maniera positiva, cerca di tutti questi queste presenze nella cultura albanese, cerca di presentarsi come una necessità che la cultura della cultura italiana, perché è un popolo incivile. Quindi noi siamo presenti in Albania sia nella cultura, perché l'Albania ha bisogno dell'Europa, ha bisogno di una cultura europea occidentale, che altrimenti se non ci fosse sarebbe semplicemente uno Stato in balia alla corruzione e alla criminalità. E a mia interpretazione, e facendo un attimo un'analisi anche di questa presenza neocoloniale italiana, questo non è altro che un modo, come ogni progetto coloniale e neocoloniale, di creare il pretesto per intervenire su un piano economico-politico. Quindi l'Albania è un paese incivile, è un paese che è in mano alla corruzione e alla criminalità. Noi europei interveniamo sia militarmente che appunto con investimenti economici per la cultura che è semplicemente di stampo liberale ed europeo. E ci tenevo proprio con questa presenza, come dicevo, militare, non è semplicemente, non sono accordi quindi semplicemente economici quelli che ci sono tra l'Europa, gli Stati occidentali e l'Albania, ma l'Albania fa parte della NATO, partecipa alle esercitazioni della NATO. Infatti nel 2021 la NATO ha svolto le esercitazioni Defender Europe proprio in Albania, partecipata da tantissimi altri paesi, e questa presenza e questa partecipazione dell'Albania alla NATO ha fatto sì che negli ultimi anni di conseguenza appunto si diffondesse una propaganda alla NATO.
Grazie, è un contributo veramente interessante e molto poco spesso preso in considerazione. Mi sentivo sulla linea di quello che dicevi di aggiungere un paio di considerazioni relative a il rapporto postcoloniale molto forte che esiste tra i due paesi, che in quanto, come penso tutti sappiano, i cittadini albanesi, come i cittadini di quasi tutti i paesi della penisola balcanica, possono, secondo accordi bilaterali tra Unione Europea e stati balcanici, stare sul territorio europeo per 3 mesi ogni 6 e viceversa, quindi tutti i cittadini europei possono stare in Albania per 3 mesi ogni 6 senza bisogno del permesso di soggiorno. Però mentre per i cittadini italiani europei è chiaramente molto semplice ottenere il permesso di soggiorno, per i cittadini albanesi è complicatissimo perché non esiste la motivazione di lavoro. Le uniche ragioni per cui un cittadino albanese può chiedere in questo momento il permesso di soggiorno in Italia è per motivi di salute gravi e dimostrabili ovviamente, o per ricongiungimento familiare. Non una volta che hai ottenuto uno di questi due permessi di soggiorno, puoi fare lo switch e firmare un contratto di lavoro e a quel punto avere un permesso di soggiorno legato al lavoro. Non è possibile però venire per 3 mesi, trovarsi un lavoro e firmare un contratto ottenendo un permesso di soggiorno, questo è impossibile. Mentre invece ovviamente per un cittadino italiano è semplicissimo avere il permesso di soggiorno, adesso è stato addirittura aggiunto il motivo della pensione, perché esiste un patto bilaterale tra l'Italia e l'Albania contro la doppia imposizione fiscale che prevede che i pensionati italiani possano chiedere la defiscalizzazione della pensione. Quindi vivere in Albania, dimostrare di stare almeno 6 mesi, 183 giorni sul territorio albanese attraverso il sistema delle entrate e uscite, nel senso che ovviamente essendo l'Albania fuori dall'area Schengen con un sistema di registro delle entrate e delle uscite dai paesi, la polizia di frontiera registra tutti i giorni in cui un cittadino italiano, un cittadino straniero è presente sul territorio albanese, e attraverso queste carte i pensionati italiani, che sono tantissimi ormai in Albania, possono usufruire della pensione lorda. Quindi è pieno, le città tipo Durres e Vlora sono piene di pensionati italiani, facendo sì che gli affitti aumentano, pretendendo di parlare l'italiano, ovviamente con quell'atteggiamento arrogante tipico degli italiani all'estero,
Della
soprattutto.
colonia.
Esatto, soprattutto in Albania. Pretendo di parlare la mia lingua e mi incazzo se le persone non parlano la mia lingua. Quindi è pieno di pizzerie, ristoranti italiani a Durres e Vlora, facendo alzare gli affitti sono diventati altissimi perché è pieno di pensionati italiani per cui chiaramente l'affitto di Vlora risulta basso, solo che se invece il tuo stipendio non è la pensione defiscalizzata italiana, ma lo stipendio del call center, chiaramente è un po' diverso da affrontare come spesa. Volevo sapere tu cosa pensi di questo.
Assolutamente, sono d'accordo e anche solo passare per 3-4 giorni in Albania si nota comunque la forte presenza da parte degli italiani che è aumentata anno a anno sempre di più. Mi ha fatto comunque venire in mente che i nostri genitori albanesi in Italia, per quanto riguarda la questione della pensione, ancora non c'è un accordo, seppur c'è un accordo per quanto riguarda i CPR, seppur c'è un accordo per quanto riguarda i pensionati italiani e le aziende italiane, non c'è ancora un accordo e non è mai stato portato avanti in maniera definitiva né dal governo di sinistra né dal governo di destra un appunto accordo che riconosca gli anni di lavoro degli albanesi in Albania e quindi costretti a lavorare fino ai 70 anni, 68, tantissimi anni di lavoro, ovviamente lavoro anche pesante, quindi immaginiamoci un operaio che fino ai 69 anni deve continuare a lavorare nonostante abbia già iniziato appunto a 17-18 anni in Albania a lavorare. Questi anni non vengono riconosciuti da parte dell'Italia. Questo accordo, come dicevo prima, non è mai stato concluso né da un governo di sinistra né da un governo di destra, quindi non c'è mai stato nessun interesse nei confronti dei migranti albanesi. Sono stati interessi a cui invece vengono portati avanti da un momento all'altro, in un mese vengono firmati accordi solo a favore degli italiani, quindi solo a favore di quello che è la presenza italiana, quindi neocoloniale dell'Italia nel territorio albanese. Ecco. E poi sì, per la questione dei permessi comunque c'è tutta una questione burocratica che le famiglie, le nostre famiglie portano avanti, nonostante i figli siano nati qui, fino al compimento di 18 anni è obbligatorio fare la richiesta di permesso di soggiorno, pagando tantissimo, pagando invece anche per altre famiglie che sono appena arrivate in Italia, avvocati che promettono delle false speranze, quindi per ad esempio un anno intero vengono pagati, per 6 mesi vengono pagati dalle famiglie, per poi dare come risposta il fatto che devono essere espatriati e tornare in Albania sia donne che bambini.
Ok.
Quindi sono assolutamente d'accordo.
Ok, grazie mille. Sì, tra l'altro volevo aggiungere che appunto questa, diciamo, spaccato pensionati delle forme neocoloniali, diciamo che è una delle sottoforme che la colonia, la neocolonia dentro il capitalismo neoliberale prende in varie parti del mondo, cioè in forme e gravità differenti, però appunto si può vedere questa questione sia, diciamo, del turismo di massa che dei pensionati che vanno a spendere le loro riserve di soldi in zone appunto dove i soldi guadagnati in Europa occidentale valgono di più, che può essere appunto dall'Albania al Marocco, alle anche zone periferiche poi dell'Europa occidentale, che può essere anche il Portogallo, dove si vedono queste forme qui, a zone appunto assolutamente più lontane dall'Europa occidentale, tipo alcune parti più turistiche dell'Africa subsahariana, tipo quelle che danno sulla sponda dell'Oceano Indiano. Comunque sono appunto, è bene rimarcare i piccoli tasselli che formano un sistema coloniale, che magari sono invisibili a un primo occhio, che sembrano turismo e che in realtà sono parte di quel meccanismo lì. E ancora un po', cioè andando con calma verso la chiusura della diretta, vabbè, ovviamente tutto quello che ti viene in mente, che hai voglia di aggiungere, ben venga, perché è molto importante questo approfondimento interessante, per cui ti ringraziamo. Io volevo solo riportare un attimo anche il discorso, per iniziare poi a ricollegarci con la prossima diretta, che sarà direttamente sui cantieri effettivamente di costruzione del CPR. Io un po' questa questione CPR tra Italia e Albania, nel senso che appunto noi abbiamo delle esperienze dirette di persone che erano recluse nel CPR di Corso Brunelleschi, che ricordiamo per l'ennesima volta i microfoni di questa radio è stato chiuso più di un anno fa grazie al fuoco dei ribelli che l'hanno distrutto, e è successo nel tempo che noi ci siamo organizzati negli anni per lottare contro quella struttura di tortura e violenza, di avere al telefono dall'altro lato di quelle mura dei ragazzi albanesi che avevano perso il permesso di soggiorno per appunto casualità amministrative o penali, e che si sono trovati a essere appunto rinchiusi dentro il CPR e deportati. E mi ricordo appunto di un racconto molto forte che c'era arrivato post chiusura del CPR di Torino, in cui appunto un ragazzo albanese ci ha raccontato ai microfoni di questa radio, in arrivo in Albania, appunto le sue vicende. Lui era di fatto cresciuto assolutamente in Albania, in Italia, e quindi appunto era stato poi di colpo deportato in uno stato con cui appunto non aveva relazioni di vita vissuta, se non per appunto una carta che lo definisse appartenente a quella al territorio nazionale. Ci ha raccontato la sua deportazione, che è stata, come tutte le altre, particolarmente violenta, e quindi niente, ti volevo un po' lanciare la palla di fare una minima di inquadramento teorico tra appunto la questione di costruire su quella terra un CPRI per persone provenienti da altri territori per conto del governo italiano e gestito dal governo italiano e sancito da tribunali italiani, in un territorio in cui le persone di quella che appunto nascono e crescono dentro quei confini nazionali, arrivati in Italia, subiscono in alcuni casi, per fortuna non sempre, la violenza dei CPR italiani e la deportazione. Quindi, come dire, uno di quei cortocircuiti di razzismo stratificato che si incunea nelle vite e nelle menti, che un po' mi ricorda quelle dinamiche in cui i CPR in Italia vengono gestiti, cioè i cosiddetti Charlie, cioè gli operatori dei CPR in Italia, molto spesso sono persone di origini magrebine che hanno il permesso di soggiorno, a differenza degli altri detenuti che spesso sono di origini magrebine ma che non hanno il permesso di soggiorno. È come se si incuneasse, come dire, in quel caso la classe dentro l'oppressione di razza, e in questo caso similmente, diciamo, si creano quei cortocircuiti di oppressione che creano dei confini interni, no? In qualche modo tra il più privilegiato e il più oppresso, all'interno di già un'oppressione stratificata tra il buono e il cattivo e via dicendo, no? E quindi che sono servizi, diciamo, della controparte per rendere sempre meno contundente la possibilità dei solidali di opprimersi, cioè di ribellarsi alla propria oppressione.
E volevo aggiungere anche che, al di là del CPR, come giustamente faceva notare Lia, la storia legata alla violenza che le persone albanesi hanno subito nel cercare di attraversare le frontiere è molto lunga, e ricordiamo episodi come quella della nave Vlor nel 91 e della Kateri Rades nel 97, in cui 100 persone sono morte perché una barca è stata speronata dalla Guardia Costiera italiana, e immagino che siano degli episodi che sono ben scritti, ben memorizzati nella mente di chi li ha vissuti dall'altro lato, e quindi è anche molto forte, molto violento la costruzione di un centro di torture dello stesso Stato che ha fatto subire questo tipo di violenza ai cittadini albanesi.
Assolutamente. E comunque la storia della migrazione albanese in Italia appunto all'inizio degli anni 90, ma a mio avviso, vivendola anche in prima persona, non c'è stato un vero e proprio cambiamento da quelli che erano gli anni 2000 fino ad adesso che siamo nel 2024. E, come giustamente ricordava la compagna, nel 97 c'è stato uno sbarco fermato proprio dal governo Prodi che ha portato alla morte di 81 persone albanesi e tantissimi altri dispersi in mare. Questo nel 97, ma ancora nel 2024 I giovani albanesi sono costretti a entrare in Italia in diverse modalità e aspettando tempi lunghissimi, che sia per la richiesta di permesso che sia appunto invece lavori in nero, e che non vengono poi mai retribuiti e mai messi in discussione da nessun governo italiano. E l'apertura adesso dei CPR in Albania penso abbia creato anche uno spaccato nell'opinione degli albanesi stessi, quindi quel razzismo di cui parlava prima la compagna, che si crea anche e che si è creato purtroppo in Albania. Quindi chi è già arrivato in Italia, chi ha già la cittadinanza, non sta, a mio avviso, prendendo veramente una posizione contro questi CPR, non sta prendendo veramente una posizione che può essere molto forte. Come abbiamo visto in passato anche con la chiusura del CPR di Torino da parte degli albanesi, che secondo me dovrebbe venire proprio anche dalla nostra comunità, perché ci sono tantissime testimonianze di ragazzi morti e di giovani morti non solo in Italia ma in tutta Europa a causa di queste politiche razziste e di controllo portate avanti dall'Europa stessa. L'altro giorno un giovane albanese mi raccontava di come doveva passare 15 giorni come turista, quindi 15 giorni proprio come fanno gli italiani, no? E gli europei in Albania, negli hotel lussuosi che poi vanno semplicemente a finanziare gli oligarchi albanesi. E a lui questi 15 giorni di turismo non sono stati permessi perché è stato fermato dalla polizia di Bruxelles mentre stava guidando, stava semplicemente, era il decimo giorno della sua permanenza, quindi non era finito nemmeno, quindi aveva ancora il biglietto di ritorno ed era dentro quei 15 giorni, è stato fermato evidentemente dalla polizia, è stato fatto scendere con altrettanta violenza dalla macchina. Questo ragazzo mi raccontava che è stato privato da qualsiasi cosa avesse in quel momento, fossero soldi, telefono, vestiti, per poi essere espatriato senza nessuna spiegazione, ammanettato, portato in aeroporto senza nessuna spiegazione, senza nessuna procedura né legale né di alcun tipo. Questo ragazzo ancora sta aspettando di avere il suo telefono, pur sapendo comunque no, che non lo avrà mai perché un'esperienza simile l'aveva avuta in Italia quando aveva appunto cercato di riuscire attraverso un lavoro retribuito, quindi con tutta una procedura legale, non gli è mai stata consentita neanche la permanenza in Italia, e questo per spiegare quindi quanto i giovani albanesi siano ancora coinvolti in queste leggi razziste e in queste procedure che non hanno nessuna intenzione di cambiare la permanenza degli albanesi e di nessun altro immigrato in Europa, a meno che non sia di un'estrazione appunto borghese o di un paese europeo e occidentale. E l'apertura dei CPR in Albania con altri compagni siamo andati a visitarla, è un CPR che verrà costruito in mezzo a nulla. E quindi questo ancora più a mio avviso per escludere, nascondere e isolare queste persone. Come dicevate prima giustamente, tutto il CPR sarà controllato dalle forze dell'esercito italiano, controllato quindi sarà una presenza appunto di vero e proprio controllo dell'istituzione italiana in Albania. E il primo ministro albanese ha ceduto questo territorio, ancora abitato dagli albanesi, in mano all'Italia, senza nessun confronto e sicuramente, come si diceva anche durante altre dirette, gli albanesi non sono d'accordo, nonostante comunque non ci sia ancora una vera e propria organizzazione che vada del tutto contro al CPR. Ma che a mio avviso comunque ci può ancora essere, ci deve essere.
Perfetto, grazie mille di questo approfondimento che è sicuramente prezioso per iniziare appunto a discernere un po' il contesto dentro il quale questo accordo tra Italia e Albania si è dato e le forme in cui appunto questo pezzetto di neocolonia si darà in territorio albanese. Speriamo appunto che incontrerà ostacoli lungo la sua riuscita. Poi appunto ricordiamo a questi microfoni che in realtà esiste un CPRI in Sicilia già, che di fatto non è funzionante perché sono stati bloccati i trattenimenti dal Tribunale di Catania per via di questa famosa, anche appunto eclatante cauzione che sarebbe attorno ai 5.000 euro più o meno un pelo di meno, con cui appunto si potrebbe uscire via dal CPRI.